Allora, buongiorno. Ci ritroviamo con la slide successiva. Abbiamo chiuso con vari esempi, insomma, no? L'idea di cultura, l'idea di società. Vi ho fatto diversi esempi che sono attinti dalla storia per cercare di fare così, di farvi capire di come la società riguardi l'organizzazione istituzionale della società, mentre la cultura ne rappresenta in qualche modo i principi fondanti. Da qui è abbastanza così ricavabile il fatto che entrambe, sia la cultura sia la società, siano soggette a dei cambiamenti, a dei mutamenti, ma la cultura è qualcosa di più lento, di più profondo, di più pesante, no? Rispetto a dei mutamenti che possono avvenire, diciamo, in superficie. Ecco, a livello, ad esempio, di politica, abbiamo tanti, parlo dell'Italia, abbiamo tantissimi, abbiamo avuto tantissime forme, cioè no, forme di governo, no, tantissimi governi, si sono succeduti tantissimi partiti, no? Però ecco, i valori della politica ci vuole un bel po' affinché cambino, no? Purtroppo negli ultimi 25 anni c'è stato un peggioramento, cioè già la politica non veniva considerata qualcosa di particolarmente encomiabile, la gestione della cosa pubblica, e negli ultimi 25 anni abbiamo assistito ad un cambiamento ancora più così disorientante nell'avvicendarsi di questi partiti, anche nuovissimi. E anche un allontanarsi delle persone ancora di più, non solo nel partecipare alla vita democratica del paese, ma proprio anche nella concezione del politico, anche per comportamenti, insomma, molto, molto discutibili. Scusate, ho un piccolo problema di tecnico. Ecco, dovrebbe essere risolto il problema tecnico. Allora, chiudiamo con la cultura e con la società temporaneamente e ci addentriamo in un altro tipo di argomento che riguarda comunque la cultura, cioè la religione. Vi avevo anticipato che vi avrei parlato della religione come sistema culturale. La religione ha sempre avuto un ruolo privilegiato nel focus degli studiosi perché la religione rappresenta un elemento riscontrabile con molte differenze, ma in tutti i popoli e in tutti i tempi. In tutti i popoli e in tutti i tempi, persino ecco, l'uomo di Cro-Magnon, l'uomo di Neanderthal, quindi diciamo così. Delle forme di umanità molto, 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 molto lontane del tempo, i nostri antenati, insomma, credevano in qualche forma di vita al di là della vita terrena, e questo noi lo recepiamo dal fatto che, nella sepoltura vi è tutta una serie di corredo funebre, appunto, che fa pensare a questo tipo di impostazione, a questo tipo di credenza. Quindi è qualcosa di quasi atavico, no? Quasi, quasi atavico. Allora, quando abbiamo parlato in genere di cultura, di credenze, di valori e simboli e concetti, ma quando valori, simboli e concetti e quindi credenze, insomma, sono integrati, sono amalgamati, sono conchiusi in qualche modo, coerenti in un sistema in cui, i cui elementi sono connessi gli uni agli altri, si parla di una concezione del mondo. Mentre le ideologie, ad esempio, sono concezioni del mondo secolari, non religiose, che fanno riferimento all'autorità della politica, all'autorità della scienza, all'autorità... Scusate, oggi sono... fanno riferimento all'autorità di altre forme di autorità, quando invece un insieme di credenze, di valori, di simboli riguarda la natura di esseri che sono sovraumani e i loro rapporti con il mondo sensibile, con il mondo umano, si parla di religione. Non ve la farò lunga, ci sono tante definizioni di religione anche qui, come di cultura, ma qui non facciamo sociologia della religione, ci sono definizioni di tipo sostantivo, di tipo funzionale, diciamo, però non fa niente, glisso un po' per poter andare avanti. Ecco, diciamo che questo modo di definire la religione, che è molto generale, però può essere abbastanza condivisa, ecco, dalla maggior parte degli studiosi, poiché individua i tratti distintivi del fenomeno religioso. Naturalmente il fenomeno religioso si declina come fenomeno storico, come fenomeno sociale, come fenomeno etnico, e con grande diversità e differenze, però è necessario distinguere appunto il fenomeno religioso da quelli che sono dei fenomeni oggetti che non hanno natura religiosa. Questo, ci accontentiamo di questa suddivisione basilare, semplice, ma basilare, fondamentale. Quindi, quali sono i tratti distintivi della religione? Ecco, diciamo che etichettare la religione come un sistema culturale significa appunto tratteggiare quelle che sono le sue fondamenta, cioè uno, la presenza di una struttura di significati espressi sia in dottrine e dogmi, sia in precetti e divieti e anche in simboli. Quindi una struttura di significati che vengono espressi in dottrine, dogmi, precetti, divieti, ciò che si deve fare, ciò che non si deve fare, e in simboli. Questo sistema culturale inserisce l'uomo e la natura umana in un ordine cosmico che ha i caratteri della sacralità. Terza caratteristica, la religione ha un carattere pubblico acquisito attraverso processi di apprendimento, di imitazione che vengono appunto trasmessi, no? Il rito, tutto sommato, è una forma appunto di attività pubblica, no? Le religioni non possono essere scisse dal rito, da una ritualità. Allora, quindi, riprendendo la slide 35 senza così incespicare, allora, sistema integrato di credenze, di valori, di simboli, e ha un carattere pubblico, no? Regola, diciamo, ognuno a suo modo, i rapporti tra un mondo umano e un mondo, non dico ultraterreno, ma sovraumano, diverso, che ha i caratteri di un qualcosa di non umano. Ed è costituita da un insieme di dottrine, dogmi, quindi verità incontrovertibili, obbligatorie e non discutibili, di precetti e divieti, quindi norme morali, comandamenti ad esempio, e di simboli, oggetti, eventi dell'universo religioso, rituali, atti solenni, abiti, vestiti, simbolici che sanciscono la separatezza degli ambiti, ambito umano, ambito sovraumano. E questo è il focus più importante della religione, la separatezza dei due ambiti. Inserisce e colloca l'uomo in un macrocosmo, in un ordine superiore. Non è detto che ci sia la divinità. Ecco, questo è anche un... non è detto, però c'è un macrocosmo, c'è un qualcosa di superiore e diverso rispetto alla realtà sensibile in cui vive l'uomo. Rudolf VIII, nel concetto di sacro, ha definito il sacro un mysterium tremendum, cioè qualcosa di assolutamente interdetto da ciò che è umano. Abbiamo due mondi, due realtà, due credenze, due dimensioni completamente diverse. Allora, giusto per dare qualche esempio, le dottrine, i simboli e i precetti. Ecco, le dottrine sono delle proposizioni teoriche che sono esplicite. Ad esempio, la dottrina cristiana dell'onnipotenza di Dio. Sono spesso espresse in forma dogmatica, no? Come verità obbligatorie, ad esempio come il dogma della Trinità e dell'Immacolata. Le credenze si legano a delle norme che danno delle indicazioni pratiche su come agire, su come il credente deve agire. Possono essere dei precetti, no, che orientano il credente in alcuni atti, oppure anche astinenze di tipo rituale, no? Ricordiamo il digiuno nella religione islamica nel mese di Ramadan, o la confessione nella religione cattolica, oppure norme morali che prescrivono o vietano alcuni comportamenti, appunto i comandamenti, onora il padre e la madre, non dire falsa testimonianza, eccetera. I simboli, non meno importanti, rappresentano appunto oggetti dell'universo religioso. La croce è un tipico simbolo della religione cristiana che rappresenta il sacrificio di Gesù Cristo. Ma anche la stessa parola Buddha nel buddismo è un simbolo che rappresenta il principe, insomma, Gautama Siddhartha, il perfetto maestro della religione buddista. Ecco, questo è un po' per specificare. La religione, come ho detto, connette il microcosmo umano al macrocosmo universale, inserendo appunto l'individuo e la realtà in un ordine universale superiore. Infine, ha un carattere assolutamente pubblico, perché il sistema religioso delle credenze consiste anche in immagini private, interiori, in una religiosità soggettiva. Ognuno di noi, più o meno, insomma, adesso cioè, ci sono diverse forme di religiosità, di laicismo, di ateismo, di agnosticismo, ecco. Però ci sono dei simboli esterni presenti nella cultura e acquisiti attraverso l'apprendimento di un complesso di valori, di idee, che proprio allinea, quindi ha origine nella storia di un gruppo sociale ed è trasmesso da una generazione all'altra. Ecco, solo per specificare anche meglio, Robert Bella nel 1964 parte da una vastissima documentazione storica e descrive, così ripercorrendo la varietà delle forme religiose costruendo dei tipi di religione, quindi classificando dei tipi di religione in base a determinati criteri. Ecco, Bella, Robert Bella, che poi così a lui si deve il concetto Ecco, lui si deve il concetto di non nuovo, però formalizzato per quanto riguarda gli Stati Uniti, di religione civile, di religione civile che usò per descrivere diciamo, la cultura, le fondamenta culturali. Le fondamenta culturali degli Stati Uniti, una nazione in cui l'identità, il cemento identitario è rappresentato e viene consolidato proprio attraverso la condivisione di una religione civile nazionale, non religiosa, ma cioè ha i caratteri della religione, ma è civile. Ecco. Allora, torniamo ai tipi di religioni che sono stati individuati da Bellach. Il tipo, diciamo, da forme più semplici, chiamiamole così, anche parlare di una scala che va da una minor semplicità a una maggior complessità è sempre un po' così, un po' positivista, non è il massimo, no? È come classificare le culture, le società. Comunque, il tipo primitivo, ecco, distingue il tipo primitivo di religione, ad esempio, quello degli aborigeni australiani, che è basato sull'azione creatrice di demiurghi e di figure mitiche, umane e non umane. Dopo il tipo primitivo abbiamo il tipo arcaico, attribuito alle popolazioni polinesiane africane, basato su esseri mitici potenti, gli dei. Poi il tipo storico, che stabilisce la separazione fra naturale e soprannaturale. Il tipo proto-moderno, che stabilisce un rapporto diretto tra l'individuo e il soprannaturale, la riforma protestante, ad esempio, no? Proprio che stabilisce questa possibilità di accedere direttamente alla divinità senza l'intercessione del sacerdote. E infine il tipo moderno, le religioni contemporanee, che accentua la ricerca di un codice etico particolare. Non dimentichiamo la mastodontica ricerca sulle religioni universali, scusatemi, condotta da Weber a partire dal 1920, che le religioni universali che non hanno una storia semplicemente locale. Come appunto le popolazioni, quelle delle popolazioni polinesiane africane, per esempio, o le religioni totemiche dell'Australia, ma riguardano vastissimi territori e si estendono a molti popoli. Le religioni universali sono sostanzialmente il buddismo, l'induismo, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Allora, genesi e funzione della religione, slide numero 36. Émile Durkheim, nelle forme elementari della vita religiosa, 1912, ha, diciamo, proprio esplorato quello che abbiamo detto prima, no? Le forme elementari proprio della vita religiosa. Vi avevo accennato un po' a come Durkheim mette in relazione la società e la cultura, no? Dando quasi una sorta di priorità alla società, è quasi la sono le idee, le rappresentazioni collettive che generano la coscienza sociale, la società. Ecco, basilari in Durkheim sono appunto le rappresentazioni collettive oppure o la coscienza collettiva. Cosa sono le rappresentazioni collettive? Adesso le spiego un po' meglio. Sono di credenze, sono credenze o modi di sentire comuni ai membri di una data società o cultura. Ricordiamo che Durkheim risente molto dell'approccio antropologico che vede in società e cultura una totalità. Ecco, per Durkheim e anche per suo nipote, insomma, Marcel Mauss, antropologo, appartengono a questo tipo le rappresentazioni basilari, in questo caso della religione, non soltanto, come vi dicevo, il tempo, lo spazio, eccetera, ma nel caso della religione, le credenze nell'anima, le credenze in entità soprannaturale oppure in forze e poteri impersonali. Ecco, attraverso proprio le rappresentazioni collettive, la società influenza il pensiero individuale. Quindi la stessa logica non è una facoltà astratta. Nelle forme elementari della vita religiosa, che è interamente basata su materiali etnologici e poi diventata un classico assoluto, un classico basilare dell'antropologia, Durkheim analizza la religione a partire dalla contrapposizione fra sacro e profano. Ecco, che cosa conferisce la qualità del sacro a luoghi, tempi, persone, oggetti, no? Creando uno spartiacque rispetto agli stessi oggetti, luoghi, tempi, persone, profani. Il sacro, a parere di Durkheim, si distingue per il fatto di riferirsi a esperienze collettive o sociali, cioè la potenza che si percepisce nell'essenza sacra è la stessa che la società esercita nei confronti dell'individuo, cioè la divinità, le divinità o le forze magiche o religiose, sono onnipresenti, immortali e onnipotenti e trascendono la limitatezza delle singole persone. E quindi tema portante dell'esperienza religiosa, secondo Durkheim, è la sovraindividualità del collettivo. Molto più banalmente, adesso vi spiego forse un po' meglio, secondo Durkheim, nell'adorare, diciamo, ciò che è sacro, cioè divinità, forze magiche, onnipresenti, onnipotenti, immortali, che trascendono il limitato, la limitatezza dell'uomo. Ecco, secondo Durkheim, questo modo, la funzione proprio della religione è quella di cementare la solidarietà sociale. Banalmente, la religione, quando la comunità religiosa venera degli esseri sovraterreni, non fa altro che venerare se stessa. La società stessa viene traslata in queste entità sovrannaturali. Ma il totem, ad esempio, il totem che viene venerato è la società stessa, secondo Durkheim. Ammetto forse che sia un po', non del tutto chiaro. Insomma, attraverso la religione la società venera se stessa, venera la propria solidità, la propria credenza in se stessa. Il fatto che sia traslata in qualche cosa di non umano non significa nulla, è semplicemente il velo che appunto sotto il quale abbiamo la venerazione e il tentativo di cementare l'unità della società stessa. Cioè, funzione della religione, secondo Durkheim, è cementare la società stessa. Ad esempio il culto del totem, no? Nel quale, che può essere un animale, può essere qualsiasi cosa, il totem nel quale si riconosce per esempio un antenato originario di un clan, ecco, il totem rappresenta la personificazione oggettivata esterna però della stessa collettività. È un pensiero un po', non è semplicissimo, soprattutto per come io l'ho riassunto, forse anche male, però è un pensiero fondamentale in Durkheim. Durkheim si sofferma a lungo sulle feste totemiche australiane, no? Che sono dominate, e qui riprendo la slide 36, da uno stato che lui chiama di effervescenza collettiva, no? Che è proprio una corrente emotiva nella quale tutti gli individui di una comunità esperiscono l'appartenenza al gruppo, attraverso il corpo, le emozioni, le danze, prima che sul piano intellettuale. Quindi la corrente emotiva, questa corrente emotiva unisce tutti, vedete l'importanza della società, della comunione proprio sociale, della solidità della società, che la corrente emotiva che il rito produce, la danza, anche il senso di estraniamento attraverso droghe, eccetera, fa sì che gli individui si autotrascendano, trascendano se stessi, trascendano la loro stessa umanità. Non è un processo consapevole, producendo però un consenso morale, cognitivo e anche identitario che unisce e crea dei vincoli reciproci, consentendo di identificarsi in una collettività, quindi azzerando le distanze fra i membri. È come se tutti gli individui di una collettività si unissero in un essere unico. Ecco perché la funzione della religione, adorando esseri sovrannaturali, la comunità religiosa in realtà non fa altro che sancire la forza e l'appartenenza alla propria società. Quindi la religione ha una funzione principale di integrazione societaria. Bronislaw Malinowski, un antropologo di origine polacca, ha condotto delle importantissime ricerche nelle isole Trobriand. Ha scritto anche un testo molto importante, Argonauti del Pacifico Occidentale, inaugurando, insomma, rafforzando il metodo proprio etnografico di osservazione partecipante. Malinowski si trasferì lì con loro, con gli abitanti delle isole Trobriand, proprio per cercare una conoscenza empatica, di capire, di partecipare, no? Ai loro riti, alle loro credenze, alle loro modalità, ai loro miti. E questa è proprio una rivoluzione, perché gli antropologi vittoriani, quindi precedenti, di gran lunga precedenti, studiavano sì, ma studiavano a partire da resoconti di missionari, di funzionari, eccetera, che si facevano mandare dai posti in questione. Poi, ecco, ci fu proprio la ricerca sul campo, no? Gli antropologi cominciarono realmente a spostarsi e a vivere e a redigere diari di campo, a parlare con queste persone, a parlare e a registrare le sensazioni, le credenze, le motivazioni. Malinowski fece una differenza tra funzioni manifeste e latenti della religione. Le funzioni sono quelle manifeste, quelle dichiarate, no? La salvezza, ad esempio, prima di andare a pesca, vi era tutta una serie di riti particolarmente così importanti che venivano seguiti dagli abitanti prima di andare a pesca. Ma consideriamo che il mare è sempre una fonte di enorme pericolo, di enorme pericolo. Si sa quando si parte, ma non si sa quando si arriva e se si arriva. E se si arriva con del pesce, con del cibo, insomma, se l'attività va a buon fine. Quindi, se la funzione manifesta, appunto, è quella di ottenere come dire, la benevolenza delle forze superiori rispetto alla loro missione di pesca, le funzioni latenti, secondo Malinowski, erano quelle di creare una forma di fiducia per alleggerire la grande tensione emotiva di fronte al rischio dell'avventurarsi in mare. Un'altra funzione latente della religione è creare una giustificazione alle incongruenze fra destino e merito, le cosiddette teodicee, queste forme come dire, di consolazione, no? Sappiamo benissimo che le vite non sono coerenti, nel senso che non pagano. Ci sono delle incongruenze che sono incomprensibili. Persone che conducono una vita pia e sono magari flagellate da un destino ingrato, mentre farabutti la fanno franca, detta molto, molto così, in maniera molto greve. Ecco, questo è proprio una funzione latente, è quella di cercare di dare una giustificazione a queste incongruenze, no? Tra i buoni comportamenti e quello che a una persona succede, che non, ovviamente no, non è dotata di coerenza. Non è che essendo bravi, buoni, sia una vita, sia un premio, no? In vita, magari sia un premio dopo. Quindi, questa è una funzione latente della religione, delle varie forme religiose, secondo Malinowski, anche se le funzioni manifeste latenti sono una parte molto importante in genere della corrente dello strutturale funzionalismo.